Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese.
Egregio direttore, dopo gli sconcertanti fatti della prima giornata di campionato, da buon napoletano non posso che provare una profonda vergogna. Non si tratta, come spesso si vorrebbe far credere all'opinione pubblica, di un fenomeno di teppismo da stadio o ancora di un banale quanto devastante episodio di malcostume, condito con disagio, ignoranza ed ineducazione. È inutile prenderci in giro. Questa è manifesta delinquenza. Queste sono persone che si equipaggiano di tutto punto per distruggere, per non essere riconosciute, per incutere terrore agli onesti cittadini e per gettare nel caos più assoluto due delle più importanti stazioni ferroviarie italiane e per fare danni enormi al nostro patrimonio e a quello di aziende private. È evidente che il dispositivo messo a punto dalle forze dell'ordine, ammesso vi sia stato, non ha funzionato. È altrettanto evidente che una volta presa in ostaggio la stazione centrale di Napoli, che con i lavori in corso è piena di oggetti che in poco tempo possono trasformarsi in armi, non c'era altro da fare che far partire il treno con questi balordi. Ma non si poteva poi bloccare il treno in una stazione isolata con un imponente dispiego di forze dell'ordine e procedere all'identificazione, alla perquisizione di tutto il treno, trattenendo e denunciando chi non in regola, magari facendo ripartire il treno a partita terminata. È mai possibile che in concomitanza delle partite si apra questo squarcio e ci si trovi in una sorta di terra di nessuno, dove tutto è concesso a tutti. Marco. Ogni volta che succede qualcosa di spiacevole a Napoli, ecco che salta fuori sistematicamente la camorra. La camorra è una specie di entità astrale. Ho quasi l'impressione che dire camorra voglia dire non possiamo fare nulla, è qualcosa al di sopra delle nostre possibilità, oppure non è stato nessuno. Mauro. Un flash su Alitalia. Oggi, in Argentina, la compagnia aerea Aerolíneas Argentinas sta nuovamente ritornando nelle mani dello Stato, dopo essere stata 5 anni in mani private. Insomma, la storia è sempre la stessa. Negli anni passati, Aerolíneas fu venduta ai privati Marsans, che vivono in Spagna. Questi signori l'hanno spolpata, avvantaggiandosi dei bassi salari monopolio all'interno del paese petrolio, a $40 al barile. Oggi è stata restituita allo Stato argentino con un debito di $860 milioni. Sarà la stessa storia con Colaninno. Per 5 anni sarà inutile con salari piloti bloccati monopolio in Italia zero debiti. Poi, con le nuove elezioni, sarà ceduta con debiti. Gianni. Cara Radio 24, non faccio vacanze in Italia da anni. Trovo migliore il rapporto qualità-prezzo di altri paesi come Austria, Francia e Germania. L'idea di Marrazzo sulla possibile partecipazione della Regione Lazio nella nuova Alitalia è sconcertante e trovo ridicoli i motivi addotti, ovvero che l'attrattività di un posto sarebbe legata ad una compagnia di bandiera. La capacità d'attrattiva per lavoro e turismo d'un paese, una regione, una città è legata come un qualsiasi prodotto ai suoi costi diretti e indotti. Più sono alti i costi, maggiore è l'obbligo d'offrire eccellenza. Peccato che l'offerta del paese, ben lungi dall'eccellenza, non abbia costi commisurati al reale valore del prodotto offerto. Questo spiega sia la nostra posizione di coda nella capacità di attrarre investimenti esteri, sia perché l'azienda turismo non regge la competizione della Francia e neppure di Cina, Inghilterra e Spagna, che non hanno Air France, tanto per fare dei nomi. Siccome poi il vuoto non esiste, anche la sparizione di Alitalia sarebbe riempita da altri vettori. Nessuno, turista o professionista, resterebbe a terra, soprattutto perché con vettori privati e meno sindacalizzati sparirebbero gli scioperi selvaggi che troppe volte hanno tenuto a terra troppa gente. Se Marrazzo ha davvero a cuore occupazione e crescita economica, quindi anche turistica del Lazio, dovrebbe adoperarsi per promuovere il libero mercato, dotare la regione di servizi e infrastrutture da paese moderno a costi competitivi, con reale vocazione turistica ed affari, lasciando i destini di aziende private ai privati e al mercato. Possibilmente un mercato vero, con regole di concorrenza e trasparenza vera. Come giustamente sostiene Nicola Rossi, l'unico aspetto positivo di questa faccenda all'Italia è la sua privatizzazione. Evitiamo commistioni con il pubblico, soprattutto se fino ad ora ha dimostrato di sapersi solo indebitare. Ciò varrebbe anche per Formigoni, Galan e tutti gli eventuali presidenti o sindaci interessati ad Alitalia. Grazie dell'attenzione, Roberto, Milano. Gentile direttore, le scrivo per illustrarle una modesta proposta per tentare di ridurre gli incidenti e soprattutto non trasformare il nostro in un paese di 1000 leggi e 0 controlli. Il principio che guida i nostri legislatori è legiferare sempre più e introdurre sempre più limiti e limitazioni alle nostre libertà, che poi magari, nella pratica, non si traducono in nulla di fatto. Ecco, io credo che la maggior parte di noi, che guida l'automobile con giudizio, magari sfora i limiti di poco, magari lascia l'auto in divieto di sosta per prendere il giornale, magari si ferma al semaforo mezzo metro dopo la riga, ma non ammazza nessuno. Dall'altra parte esistono alcune categorie come gli europei dell'est, albanesi, romeni e rom, che guidano addirittura senza patente, o i camionisti che per colpa di lunghi turni di lavoro sono vittime di colpi di sonno, o ancora ragazzini viziati che a 18 anni corrono con Mercedes e BMW. Mi scusi se generalizzo. Però, dalle notizie che ascolto, anche dalla vostra radio, mi pare proprio così. Allora, ecco la mia proposta. Legare i limiti di velocità al comportamento. Oggi esiste la tecnologia per farlo. A un individuo sempre ligio alle regole che non fa incidenti, esempio prima classe dell'assicurazione RC, nessuna multa recente, potrebbe essere concesso di andare a 160 in autostrada, mentre a chi ha commesso un incidente, o a chi ha commesso infrazioni gravi come passare col rosso, o superare di molto i limiti, negli ultimi 5 anni, solo a 130. A chi ne ha commessi 2, a 100 all'ora. E a chi 3 non sarebbe neanche consentito l'uso dell'auto in autostrada, eccetera. In questo modo si andrebbe a penalizzare in modo esponenziale il comportamento negativo. Più sbagli e più ti limito, quindi più devi stare attento, senza penalizzare il 90% della popolazione mettendo i limiti ridicoli. Oggi abbiamo ABS, EPG, eccetera, ma i limiti sono quelli di 30 anni fa. Oggi esiste la tecnologia per farlo. Il computer, quando incrocia i dati della targa e del proprietario, potrebbe verificare il livello del conducente e agire di conseguenza, multando o non multando il responsabile. Il settore delle assicurazioni lo fa da sempre, penalizzando il comportamento cattivo, molti incidenti, con un costo maggiore del servizio, premi più alti e viceversa. Limiti differenziati, insomma, per garantire da una parte la sicurezza e il rispetto delle regole, e dall'altra, cosa più importante secondo me, la libertà agli individui onesti e responsabili delle proprie azioni. Cordiali saluti, Marcello. Graffiamo la città, dice il sito web dell'area giovani del comune di Ferrara, lanciando un'iniziativa che offre spazi appropriati a tutti i graffitari della città. Bella filosofia e bella educazione da insegnare ai giovani. Dare sfogo agli istinti, graffiare e provocare. Comunque un'ulteriore dimostrazione che il writing non è arte, ma solo desiderio di sopraffazione. È uno schifo che questa colossale forma di diseducazione di massa venga effettuata dalle amministrazioni comunali coi nostri soldi, cioè i soldi dei cittadini che pagano le tasse. Leggiamo infatti nel sito: ti metteremo a disposizione rulli, colori base, eventualmente anche pannelli e altro ancora, per iniziare la tua opera. Ma perché la gente che lavora e sputa sangue dalla mattina alla sera adesso deve anche dare soldi ai graffitari che vogliono graffiare la città? Che questi graffiti siano legali non migliora la situazione, ma la peggiora. Calare le braghe al giovanilismo e agli istinti dei ragazzi non porta nulla di buono. Fra un po' dovranno organizzare anche piste per i motorini senza silenziatore, ovviamente a carico del contribuente, visto che a loro piace tanto fare fracasso. Come minimo, sindaci e assessori dovrebbero vigilare di più sulle proposte culturali che provengono da certi uffici, spesso gestiti da persone legate alla solita filosofia sessantottina e antagonista. I giovani devono imparare, o meglio reimparare, a fare disegni su carta. La pretesa di usare i muri è demenziale. Non basterebbero tutti i muri d'Italia se dovessimo dare spazio a tutti i ragazzi che devono fare dei disegni. I graffitari sono solo egoisti, che pensano al loro particolare e non al bene comune. Loro il paesaggio non lo migliorano, lo distruggono. Fra poco dovremo dare anche le nostre Dolomiti ai graffitari, in quanto grigie e tristi, secondo la loro visione miope. Angelo. Che lo stipendio sia insufficiente per arrivare alla fine del mese è grave e penoso. Ma guardare il paniere dell'Istat e porsi delle domande alle quali corrispondono strane risposte è normale. Le domande, o meglio, le perplessità fondamentali sono due. Il costo della vita è in aumento, diciamo così, solo del 3 o del 4%, perché a comporre il paniere appaiono prodotti, in particolare quelli di elettronica, con prezzi stabili, se non in diminuzione. Secondo, il costo della vita dovrebbe essere calcolato su ciò che serve per vivere. Qui si dovrebbe aprire un dibattito sul tema «Cosa serve alla vita?». Proviamo a dare un'accettabile risposta. Le spese di cui ci si deve fare carico sono composte da due elementi: spese indispensabili e spese voluttuarie. Le spese indispensabili sono, o almeno erano, quelle che una volta assicuravano la sopravvivenza. Ogni persona, ogni famiglia si preoccupava per quelle cose che servivano per mangiare, per coprirsi nella quantità minima, il famoso vestito a Pasqua, la luce, il gas, la legna o il carbone e l'affitto per la casa. Problemi di contanti potevano ancora sussistere. Se la difficoltà persisteva, si tagliava qualcosa: il grana nella pasta asciutta, la carne rossa, un po' di frutta e per qualche anno si utilizzavano i vecchi vestiti, ritinti, con artistiche toppe e rovesciati. Tutto il resto era voluttuario. Se oggi si procedesse secondo i termini della nonna, il problema del fine mese non esisterebbe. Se invece è così, è perché il voluttuario si trasforma in indispensabile. Spinti dal sistema, le persone e le famiglie vogliono, debbono, comprare di tutto. Così si va in banca per un prestito che non serve per l'indispensabile. Serve per la macchina nuova, i telefonini, i televisori, gli elettrodomestici, gli articoli sportivi per andare in vacanza e per tutto ciò che non è indispensabile, ma che il sistema ci ha imposto come tale. Certo, anche il voluttuario è economia. Ma se crea solo debiti, debiti che alla fine non saranno onorati, che economia è? Umberto Vicenza. Egregio direttore, mi ha particolarmente depresso ascoltare le interviste ad alcuni studenti, nella mia Milano mi pare, sulla reintroduzione degli esami di riparazione. Mi ha depresso perché, indipendentemente dalla promozione di questi ragazzi intervistati, ho ascoltato dei perdenti. Gente senza il minimo concetto di sacrificio, impegno o consapevolezza che quando sarà la vita a giudicarli, per problemi di famiglia, lavoro, salute, cose che purtroppo possono capitare, non si metterà certo i guanti bianchi che si usano in un consiglio di professori. In questo, non credo che si debba agitare l'indice accusatore davanti al naso dei docenti. Sono piuttosto i genitori che stanno plasmando dei perfetti perdenti. Chi tra questi ragazzi non ha il privilegio di una famiglia agiata che possa fare da ammortizzatore sociale, temo che rimpiangerà i tempi in cui l'ingiustizia significava solo uno o più esami a settembre. Roberto. Caro Sant'Almassi, le scrivo a margine di alcuni interventi radiofonici di ascoltatori cui non pareva vero di ottenere spazio per sputare sui docenti, sul loro orario di lavoro e sulle vacanze prolungate. Mi sento dunque di dover dire quanto segue. Sarei dispostissimo, come docente, ad avere i soli 30 giorni canonici di ferie annue se avessi lo stesso stipendio dei miei colleghi tedeschi o francesi, in media doppio del mio. Con uno stipendio quasi doppio, tedeschi e francesi hanno comunque gli stessi 3 mesi di vacanze estive. I genitori che si lamentano delle vacanze lunghe dei docenti sarebbero disposti a mandare a scuola i loro figli dai 6 ai 19 anni fino al 30 luglio? Se così fosse, gli stessi genitori con casa al mare innalzerebbero alti lamenti, in questo sostenuti dalle associazioni di albergatori e consimili. Perché poi tutti questi soloni della busta paga, quando parlano di scuola, non si preoccupano mai di premere professori e istituzioni per avere una didattica corretta e moderna per i loro figli? Tutti coloro che parlano male dei docenti hanno imparato, sono cresciuti, non hanno forse allargato i loro orizzonti mentali e culturali attraverso gli studi? Non sono stati in parte formati anche loro dai docenti? Non sono divenuti persone di successo anche passando da questa stessa scuola sulla quale ora sputano? Se la scuola è inutile, tutti costoro non ci mandino i loro figli. Li tolgano dopo la scuola dell'obbligo e li mandino a far quattrini a palate dove si lavora 10 ore al giorno. Ricordo, da ultimo, che la strada dell'insegnamento non è preclusa a nessuno e non prevede limiti di età. Non è nemmeno così difficile da percorrere. Basta prendere una laurea, sostenere un concorso pubblico e superarlo. Può farlo benissimo anche un ingegnere, un analista finanziario, un notaio, stanco delle sue migliaia di euro mensili e desideroso di tempo libero e felice. Dopodiché avrà 1.380 euro al mese per tutta la vita e finalmente pomeriggi liberi e 3 mesi pagati a non fare nulla. Che si può volere di più dalla vita? Con cordiale amarezza, Oliviero, professore di lettere da 20 anni.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.